Bentornati all'ascolto del libro più letto. Voglio ringraziarvi per la vostra attenzione e voglio ricordarvi anche che siamo arrivati a studiare il Vangelo di Marco e stiamo studiando, inizieremo questa sera con il sesto capitolo. In questo capitolo vedremo che Gesù ritorna a Nazaret, manda i dodici a predicare e loro tornano con un resoconto. Poi sfama 5.000 persone, cammina sulle acque e compie guarigioni nel territorio di Gennezaret. Il capitolo si chiude con il ministerio di Gesù intorno al mare di Galilea, nelle località della costa occidentale. Gesù è tremendamente popolare in questo periodo e al culmine del suo ministerio. Ma leggiamo i primi tre versetti di questo nuovo capitolo. Poi partì di là e andò nel suo paese, e i suoi discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. Molti, udendolo, si stupivano e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? Che sapienza è questa che gli è data? E che cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua? Non è questi il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo e di Iose, di Giuda e di Simone? Le sue sorelle non stanno qui da noi?» E si scandalizzavano a causa di lui. Paragonando questo episodio con quello riportato in Luca, al capitolo 4, i critici dicono che rivela una contraddizione nella Bibbia. Dicono che i due avvenimenti si contraddicono. Il fatto è che sono riportate due diverse visite di Gesù alla città di Nazaret. Penso che ne abbia fatte anche delle altre, ma queste sono le sole riportate. Luca 4 riporta la prima in cui lui andò da solo, non fece miracoli e partì quando cercarono di ucciderlo. Nella seconda visita, riportata qui, i suoi discepoli sono con lui, guarì alcuni malati e rimase nella zona. In entrambe le occasioni entrò nella sinagoga e insegnò, e ogni volta venne respinto dai suoi concittadini. La prima volta che se ne andò si recò a Capernaum e ne fece il suo quartier generale, ma ritornò perché voleva raggiungere i suoi concittadini. Era abitudine del Signore andare nella sinagoga il sabato, ovunque si trovasse. Era un luogo familiare ed anche un modo per raggiungere le persone. Il suo insegnamento meravigliava coloro che lo conoscevano. Le sue parole, i suoi atti, le sue meraviglie costernavano i suoi concittadini. Veramente non credevano che da Nazaret potesse venire qualcuno come Gesù. Come abbiamo visto anche nel capitolo 3, il passo rivela che Maria aveva altri figli. Questi erano per parte di madre, fratelli e sorelle di Gesù. Penso che il Giuda menzionato qui sia l'autore dell'epistola contenuta nella Bibbia, ed erano scandalizzati a causa sua. Sia loro che i concittadini pensavano di conoscerlo, e questo era un problema. Nell'avere familiarità con una persona c'è il pericolo di essere superficiali e di non avere un corretto giudizio e comprensione di chi sia veramente. La reazione di Gesù su tutto questo la troviamo nei versetti 4, 5 e 6. Ma Gesù diceva loro: «Nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. E non vi poté fare alcuna opera potente, ad eccezione di pochi malati a cui impose le mani e li guarì». E si meravigliava della loro incredulità. Vediamo anche in noi stessi la tendenza a dare più valore a quello che viene fatto o detto da qualcuno che è lontano dalla nostra cerchia o uno straniero. Avete già sentito il detto «un esperto è un tizio normale che viene da un altro paese»? Spesso è una realtà avere più credibilità al di fuori dell'ambiente in cui si è cresciuti. Questa volta non abbandona la zona, ma Gesù rimane nei dintorni. È bene prestare attenzione al commento che fa Marco quando dice che non poté fare opere potenti a causa della loro incredulità. L'unica limitazione all'onnipotenza è l'incredulità. La fede è il requisito che apre le porte al potere di Dio per la salvezza. Il capitolo 53 di Isaia si apre con questa dichiarazione: «Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Chi lo crederà?» L'incredulità chiude fuori l'onnipotenza. L'incredulità insulta ed isola il potere di Dio, ed è così ancora oggi. Lui si meravigliò della loro incredulità, così abbiamo visto al versetto 6. Non è questa l'unica volta in cui notiamo la sua meraviglia. Lo vediamo anche in Matteo, al capitolo 8, versetto 10, dove Gesù sta parlando della fede di un centurione. E Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: «Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande». Poi chiamò a sé i 12 e cominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. Comandò loro di non prendere niente per il viaggio, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma soltanto un bastone, di calzare i sandali e di non portare tunica di ricambio. Diceva loro: «Dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi lì finché non ve ne andiate da quel villaggio. E se in qualche luogo non vi ricevono né vi ascoltano, andando via, scotetevi la polvere dai piedi come testimonianza contro di loro». E partiti, predicavano alla gente di ravvedersi, scacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Abbiamo letto, dal capitolo 6 di Marco, i versetti dal 7 al 13. Ora Gesù manda i suoi discepoli e li manda con lo stesso messaggio di ravvedimento che lui stesso predicava. Li manda due a due. Né Matteo né Luca ci dicono questo riportando l'avvenimento. Diede loro potere sugli spiriti impuri. Perché comandò di non prendere con sé del bagaglio? Dovevano viaggiare leggeri. Questo indicava l'urgenza, l'importanza della loro missione e la loro totale dipendenza da Dio. Matteo dice chiaramente che dovevano andare solo dalle pecore smarrite della casa di Israele e dovevano accettare l'ospitalità che veniva loro offerta. Questa missione era molto importante. La rivelazione della verità crea la responsabilità di come si risponde ad essa. Rifiutare la grazia di Dio voleva dire ricevere il suo giudizio. Lo stesso è vero anche oggi. Predicarono un messaggio di ravvedimento ed i miracoli autenticavano questo messaggio. Ancora oggi il ravvedimento è la parte centrale del messaggio del Vangelo ed è implicito nell'invito a credere. La fama di Gesù si era sparsa in tutta quella zona. Non solo le persone comuni, ma anche Erode e la gente del palazzo reale ne sentirono parlare. Ora vediamo questa strana reazione da parte del re Erode. L'assassinio di Giovanni Battista era avvenuto tempo prima. Penso sia riportato qui per spiegare la reazione strana e superstiziosa di Erode. Il re Erode udì parlare di Gesù, poiché la sua fama si era sparsa, e diceva: «Giovanni il Battista è risuscitato dai morti. È per questo che agiscono in lui le potenze miracolose». Altri, invece, dicevano: «È Elia», ed altri: «È un profeta come quelli di una volta». Ma Erode, udito ciò, diceva: «Giovanni, che io ho fatto decapitare, lui è risuscitato». Poiché Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, che egli, Erode, aveva sposata. Giovanni infatti gli diceva: «Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello». Perciò Erodiada gli serbava rancore e voleva farlo morire, ma non poteva. Infatti Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendo che era uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. Ma venne un giorno opportuno quando Erode, al suo compleanno, fece un convito ai grandi della sua corte, agli ufficiali e ai notabili della Galilea. La figlia della stessa Erodiada entrò e ballò, e piacque a Erode e ai commensali. Il re disse alla ragazza: «Chiedimi quello che vuoi e te lo darò». E le giurò: «Ti darò quello che mi chiederai fino alla metà del mio regno». Costei, uscita, domandò a sua madre: «Che chiederò?». La madre disse: «La testa di Giovanni il Battista». E ritornata in fretta dal re, gli fece questa richiesta: «Voglio che sul momento tu mi dia su un piatto la testa di Giovanni il Battista». Il re ne fu molto rattristato, ma a motivo dei giuramenti fatti e dei commensali non volle dirle di no, e mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò nella prigione e portò la testa su un piatto. La diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, udito questo, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro. Abbiamo visto che Erode era molto superstizioso, ma ci furono reazioni diverse da parte delle persone su chi era il Signore Gesù. Anche oggi c'è la stessa reazione. Le persone hanno differenti punti di vista e spiegazioni della persona, della presenza e del potere del Signore Gesù. C'era questa confusione ed Erode aveva paura. Giovanni fu ucciso per la sua integrità nel dire la verità, aveva denunciato con coraggio il peccato nelle alte sfere, aveva denunciato Erode per aver preso Erodiade, la moglie di suo fratello. Questo fece infuriare Erodiade e la portò a complottare per la morte di Giovanni. Ci si potrebbe chiedere chi ebbe la maggiore responsabilità riguardo alla decapitazione di Giovanni. Sta di fatto che ognuno di noi è responsabile per le proprie azioni, per le proprie decisioni e non può nascondersi dietro l'influenza o i suggerimenti degli altri. Erodiade aveva chiesto a sua figlia di ballare davanti a lui perché sapeva come Erode avrebbe reagito. Infatti per premio egli è pronto a concedere alla ragazza qualsiasi sua richiesta. La madre era preparata a questo. La brutalità di questa donna è incredibile. Questo episodio rivela le debolezze di Erode. Primo, di lasciarsi trascinare dalle passioni, poi di fare promesse avventate ed infine di essere succube di ciò che gli altri potrebbero pensare. I suoi valori erano inquinati dai suoi peccati. Si trattò di un assassino a sangue freddo, poi i discepoli di Giovanni presero il suo corpo decapitato e dovettero seppellirlo. Dopo questa parentesi, Marco torna a narrare il ministero di Gesù. Gli apostoli fanno il resoconto della loro missione, anche se non vengono riportati i dettagli. Ma leggiamo dal capitolo 6 i versetti 30 e 31. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: «Venitevene ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco». Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Da questi versetti vediamo che fu un periodo molto intenso e che Gesù, in modo molto pratico, si preoccupò anche del loro riposo fisico. Come emerge dai versetti che seguono, la vita di Gesù e dei suoi discepoli non aveva molti momenti di tranquillità. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario in disparte. Molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città accorsero a piedi e giunsero là prima di loro. Come Gesù fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Era inutile cercare un posto per essere soli. La folla lo seguiva lungo le rive del mare di Galilea e lo stavano aspettando quando arrivò con i discepoli. La reazione di Gesù fu di compassione, vedendo il loro stato di smarrimento. Erano sue pecore e lui è il pastore. Questo è il motivo per cui le nutrì. Prima soddisfò i loro bisogni spirituali, insegnando, poi soddisfò i loro bisogni materiali, nutrendoli. Vediamo che anche in questa situazione la priorità è per i bisogni spirituali, ma a tempo debito si preoccupa anche di quelli fisici. Ma questo lo vedremo più precisamente, in un modo più dettagliato, domani quando, mi auguro, ci risentiremo ancora. Bene, io vi ringrazio ancora per l'ascolto, vi auguro un buon riposo e quindi a risentirci proprio a domani.